Intanto buona domenica a tutti, domenica quarta del tempo ordinario, ormai da quando abbiamo vissuto la prima domenica dedicata al battesimo del Signore, il Vangelo ci sta portando passo dopo passo dietro a Gesù nei suoi inizi del ministero in Galilea. Il tema mi sembra principale che queste prime domeniche ci hanno presentato è quello della vita in comunione con il Signore dietro di Lui, la vita dei discepoli. E anche oggi mi sembra che sia questo il tema, anche se nel luogo dell'incontro di Gesù con la comunità dentro il luogo di preghiera, la sinagoga, si verifica un episodio piuttosto impressionante che dovremmo cercare di capire nel suo significato profondo anche per noi. Ecco, prima di tutto, quindi, ci mettiamo davanti al Signore, desiderosi di sapere che cosa ci vuole mandare con il suo messaggio per questa domenica, per questa settimana, e prima di tutto chiedendogli perdono per i nostri peccati, mostrandogli tutte le nostre difficoltà. Forse già questo Vangelo vuole dare luce alle nostre coscienze e farci sentire un po' insieme con quell'uomo che ha degli spiriti cattivi dentro di sé e che quindi ha bisogno di essere dal Signore curato e liberato.
Comincerei dalle parole più, così che alla mia sensibilità risultano più ostiche, più difficili da digerire, che sono quelle della seconda lettura del testo di San Paolo. Perché è già la seconda domenica che stiamo ascoltando questo capitolo 7 della prima Corinzi. La prima impressione all'ascolto di quello che ci diceva domenica scorsa, ricordate il tempo si è fatto breve, d'ora in poi, chi ha moglie viva come se non l'avesse, eccetera, eccetera, e che ho cercato un pochino di commentare, e oggi ancora c'è il confronto tra chi ha moglie e chi non ce l'ha. In tutti e due i brani, a una prima lettura ci rimane l'idea che ci sia una superiorità di un certo stato di vita rispetto all'altro, cioè oggi ancora di più dell'altra volta, cioè chi non è sposato è tutto dedito al Signore, invece chi è sposato ha questo problema che deve piacere alla moglie oppure la moglie deve piacere alla moglie, quindi è distratto da pensieri più elevati, dal rapporto con il Signore. Questa è un po' l'idea che viene fuori, un po' ci dà fastidio. E quindi che pensare? E l'altra volta io vi avevo suggerito un'altra ipotesi, che era quella che il problema non è quello tanto che uno come se non avesse moglie, vuol dire che quindi deve lasciare sua moglie e fare una vita da eremita o cose del genere, ma il problema è il verbo avere, non si tratta di avere moglie. Così come subito dopo dice, non si tratta di avere altri beni della terra, le ricchezze, le cose che abbiamo tra mano, ma si tratta di vivere in modo diverso tutte le relazioni, non improntate al possesso, ma allo scambio, al dono reciproco di sé. E oggi io proverei a muovermi in una linea simile a questa, Cioè, qual è il punto? Il punto sul quale fondarci è questo. Quella parola che abbiamo sentito, e si trova diviso. Ecco, questo è il punto. Cioè, l'Apostolo vorrebbe che i suoi ascoltatori non si trovassero divisi. Vorrei che voi foste senza preoccupazione, cioè, più che preoccupazione proprio, vorrei che foste senza divisioni interne alla vostra mente, al vostro cuore, alla vostra coscienza. Non siate divisi in tante parti, questo propriamente vuol dire il termine. Vorrebbe che ci fosse una profonda unità e pace, una profonda armonia nel cuore di ciascuno. Ecco, questo è il fine. E quindi evitare tutto ciò che può ostacolare questo. Allora, con questo vuol dire che quindi chi non è sposato, come nel caso mio, per esempio, dei miei fratelli, delle mie sorelle, o tanti altri di voi, che per motivi vari della vita si trovano fuori dalla condizione del matrimonio, si trova in una condizione di vantaggio. E chi invece è sposato si trova necessariamente in una condizione di svantaggio rispetto a questa profonda unità interiore? Ecco, questa è la domanda. Io direi no, non è così, non è così. Perché intanto si negherebbero tutti i passi della scrittura che parlano del matrimonio in modo molto bello. E addirittura le nozze stesse di Dio con l'umanità sono tutte descritte appunto nei termini del matrimonio in questi giorni, come il libro di Ezechiele, stiamo proprio ascoltando quel capitolo 16 famoso che al pari del Cantico dei Cantici ci dice questo, è una storia di amore, di nozze tra Dio e il suo popolo. Ecco, quindi è impossibile alla luce della scrittura svalutare la condizione del matrimonio. E d'altra parte devo dire anche che la mia esperienza personale è tale che non è che io mi senta, rispetto, visto che domenica scorsa ho citato il caso di Michele della Roberta, non è che io mi senta rispetto a Michele in un gran vantaggio rispetto al non avere preoccupazioni. Che sono pieno di cose nella testa e nel cuore che ultimamente mi distraggono dal Signore. E non penso che quindi, non mi sento assolutamente superiore rispetto a questa indicazione che ci dà l'Apostolo, ma è ugualmente esposto. Casomai, certo, la vita delle persone sposate contiene alcuni elementi, soprattutto penso al rapporto con la famiglia, col lavoro, con i tempi anche delle giornate, che li fanno correre un po' di più di me. Questo senz'altro. Infatti, proprio l'altro giorno leggevo un brano di Don Giuseppe che diceva che per raggiungere questa unità interiore, questa armonia interna del cuore, sono più meritori gli sposati, hanno una condizione di maggior merito gli sposati rispetto ai monaci, che fanno un pochino più fatica. Questo sì, questo si può dire, ma che di per sé l'unità del cuore, proprio il rapporto, scusate se mi dilungo su questo, ma che poi è tutto qui, è il testo, la domenica per me. Per raggiungere questa unità con il Signore, questa comunione profonda, senza distrazioni, non è che questo dipenda dallo stato di vita, sarebbe ancora una condizione esteriore. Io ho moglie, io non ho moglie. Non è questo, perché ciò che riguarda il cuore è una cosa che riguarda il cuore, non dipende da condizioni esterne. E quindi uno lo sa benissimo che si può mettere la scusa del lavoro, dei figli, delle tante incombenze della vita, oppure uno può mettere il problema della salute, o di un cattivo carattere, oppure appunto della vita dei fratelli e delle sorelle che ha questo e quest'altro svantaggio, quest'altra fatica, ma non è questo. Penso per esempio anche nella preghiera in casa, a volte anche la preghiera insieme con voi, quando il nostro Massimino grida e gira, uno potrebbe pensare, beh, se non ci fosse saremmo tutti più attenti, ma non è affatto vero. Lo sappiamo benissimo che ciò che ci distrae dalla preghiera, dall'ascolto delle parole di Dio e degli altri sono i nostri pensieri. Il 90% dei casi è così, sono cose interne a noi che ci disturbano, non tanto. E con questo arrivo subito al Vangelo. Ciò che disturba quell'uomo è qualcosa che aveva dentro, non tanto delle condizioni esterne, sposato o non sposato, ricco, povero, sano, malato, non sappiamo niente di lui, però aveva un groppo dentro che gli impediva di entrare in rapporto con il Signore. Quindi, ecco, in questo senso ho fatto questa lunga premessa per arrivare al Vangelo, per dire che i veri impedimenti sono interni, non dipendono dal nostro stato di vita, al quale siamo chiamati ognuno diversamente dal Signore, ma sono proprio impedimenti alla ricezione, all'accoglienza del dono di Dio. Il Salmo responsoriale ce l'ha detto chiaramente: oggi, se ascoltate la mia voce, non indurite il vostro cuore. Quello è il problema, l'indurimento del cuore che ci impedisce di ascoltare. Ed è molto bello quindi anche questa altra frase che volevo segnalarvi. La prima è, vi ricordo, e si trova diviso. La seconda è, e la sua fama si diffuse su tutta la regione. E letteralmente dice, e l'ascolto di lui uscì in tutta la regione. La divisione del cuore e l'ascolto di lui sono proprio i due termini opposti. E il risultato di questa opera sanante del Signore è che l'ascolto di lui esce e si diffonde dappertutto, e potessimo anche noi, uscendo da questa chiesa, uscire con questo cuore liberato e quindi pronto, disponibile all'ascolto di lui. E basta così, direi che è sufficiente questo.